Francesco, benvenuti. Niccolò Ceccarini in diretta, rigorosamente in diretta, clamorosamente in diretta, anche in questo martedì 28 dicembre, come potrebbe essere altrimenti.
Certo.
331-8200-213 per i vostri sms, i vostri whatsapp, in un 28 dicembre che è fatto anche di calcio giocato, fortunatamente, aggiungo io. 3-0 del Crystal Palace sul Norwich, 1-1 per il Tottenham di Antonio Conte contro il Southampton, nonostante la superiorità numerica per un tempo e 10 minuti della prima frazione di gioco, e il 4-1 con cui il West Ham ha superato a Vicarage Road il Watford. Questa sera Leicester-Liverpool.
Lo sai che stavo pensando proprio, visto per introdurre il nostro prossimo ospite, che non sarebbe mica male vederlo allenare all'estero, magari in Premier League un giorno, non so se è poi il suo desiderio. Buonasera Pierpaolo Bisoli, ciao.
Buonasera, no, non è
non è per te, niente.
Non conosco l'inglese, faccio quindi fatica a comunicare in italiano.
Beh, però insomma sarebbe, si può imparare l'inglese per Paolo, cioè voglio dire,
no,
se sì, lo imparo io lo può imparare chiunque, cioè voglio
sì,
dire.
Sì, però dai, ormai sono nell'orbita di dire che è giusto che ci vadano i giovani a fare esperienza all'estero, dai.
Beh, però insomma, voglio dire, sembra detta così, Pierpaolo, sembra tu abbia 100 anni, invece voglio dire, tu sei un allenatore ancora no, giovane emergente.
Dai,
sì, ho capito, però voglio dire, insomma, c'è chi allena anche a 70 e passa, quindi c'è tempo.
No, certo,
sì.
Certo, ma certo, però dai, mi piace ancora stare qua in Italia, io sono attaccato ai nostri vivai, ai nostri giovani, e a me piace che il Made in Italy venga esaltato anche nei campionati dall'altra parte, quindi vorrei che molti italiani uscissero fuori e facessero vedere di che pasta siamo fatti.
Ecco, però c'è qualche allenatore italiano che comunque sia uscito fuori alla grande, penso soprattutto a Italiano della Fiorentina, ma anche a Zanetti del Venezia, insomma, che sono allenatori che vengono dalla Serie B, quindi il Made in Italy mi sembra che cominci a dare i suoi frutti.
Sì, sì, sono stati molto bravi, sia Italiano ha dimostrato veramente che l'anno scorso non è stata una meteora, come dicevano, la salvezza della Spezia, ma ha fatto veramente qualcosa di importante fino adesso a Firenze, dando un'identità, un gioco, poi si può perdere, però poi la Fiorentina, anche se dovesse perdere, vedi che è una sua identità di gioco, e questo penso che sia quello che i tifosi volevano e si aspettavano per una grande piazza come Firenze. Zanetti è stato bravissimo, ha vinto un campionato attraverso i playoff, sta dimostrando di lottarsela fino alla fine, propone un calcio diciamo frizzante ed è lì in lotta, dovrà lottare fino alla fine perché diciamo 4-5 squadre dovranno lottare per non retrocedere, quindi sono queste ormai le griglie.
Pierpaolo, tra queste squadre che dovranno lottare per non retrocedere, c'è, se si analizza la rosa in modo del tutto inaspettato, se si analizza però le ultime stagioni, non dico in modo un pochino più prevedibile, però alla fine tra una rosa che ha un livello sulla carta pazzesco, e parlo del Cagliari, e i risultati però degli ultimi 2-3 anni, bisogna forse un po' far, come dire, ritrovare equilibrio anche nei giudizi che diamo noi dall'esterno, no? Perché non è la prima volta, non è il primo girone d'andata, non è il primo campionato che si pensa che il Cagliari abbia un'ottima rosa e poi però la classifica dice tutt'altro.
Hai ragione, e io sono uno di quelli che ce l'è cascato anche quest'anno, dicendo che il Cagliari era una che doveva lottare per la parte sinistra del campionato, anzi a ridosso diciamo dell'Europa League, e quindi i problemi rimangono in questi anni, in questi ultimi 2-3 anni, ed è una costante che devono fare sempre 2 o /3 allenatori per centrare la salvezza. L'anno scorso è stato secondo me fantastico Semplici riuscendo a portare alla salvezza al Cagliari, che tutti ormai davano spacciata. Poi era iniziato, si pensava di aver trovato un equilibrio, e poi dopo, adesso io non so le giornate se 8 o 9, c'è dovuto stare un altro ribaltone. Adesso Mazzari sta facendo molta ma molta fatica per portare fuori da queste acque torbide il Cagliari, e la vedo dura perché ormai è tante partite che c'è Mazzari, però non c'è una continuità per una squadra che si deve salvare. Adesso ci sarà una rivoluzione da quello che ho letto,
sì,
e se troveranno diciamo gli ingredienti giusti potranno lottare fino alla fine, ma come detto le squadre ormai sono rimaste 4-5.
Ecco Pierpaolo, non voglio fare dietrologia, insomma tu lo conosci bene Raja Nainggolan, però al di là del fatto che poi non si sono trovati d'accordo sulle cifre, sull'ingaggio eccetera, cioè quanto veramente ha perso secondo te il Cagliari senza Nainggolan?
ha perso tantissimo, prima perché io lo conosco bene, so il valore del giocatore, ma anche come lui è legato al Cagliari, quindi poteva dare qualcosa di più, anche se non era in una condizione ottimale, lui tirava fuori l'energia per il Cagliari che forse in altre squadre non avrebbe tirato fuori, quindi ha perso tanto. Però è anche vero che è stato sostituito da Strootman, hanno confermato Nandez, hanno ottenuto Marin, giocatori che erano sul mercato per squadre importanti, quindi tutti si aspettavano, ho detto, un altro Cagliari, però io non sono così presuntuoso, lì ci sono dei problemi all'interno e quindi non sappiamo come mai questa squadra qui, costruita dal presidente facendo sacrifici e tenendo rose importanti, non riesce a lottare per quello che la carta dice, poi la carta è una cosa e il campo è un'altra.
Ecco Pierpaolo, proprio a proposito di quello che poi dice il campo, in tutto questo tourbillon di risultati altalenanti ma soprattutto di prestazioni mai convincenti, vedendo le partite e analizzando dal tuo punto di vista la rosa della Juventus, cioè, a tuo avviso la Juve vale questa posizione o c'è qualche difficoltà, qualche problematica magari in attesa?
No, non vale questa posizione la Juve. Non dimentichiamoci che ha perso le prime partite proprio per sfortuna, se vogliamo dire sfortuna. E quindi se hai 6 punti in più, la Juve era quarta in classifica. E quindi sì, era il valore della rosa. È un anno di transizione. Dopo 9 anni che hanno sempre vinto, ci può stare che gli stessi giocatori che sono rimasti siano un po' pagati. E poi ci sono stati presi giovani che giocare alla Juve non è facile. Alla Juve giochi solo e esclusivamente per vincere. Se arrivi secondo non è un bel traguardo. E quindi hanno bisogno di maturazione. Quindi hanno preso un allenatore che doveva stravolgere le idee che c'erano passate. Quindi ci ha messo un po' di più, ora ha trovato un po' più di continuità e non dimentichiamoci che secondo me quello che al di là di Ronaldo, che è stata una grande perdita, ma secondo me quello che ha mancato più di tutto questo qua è stato Chiellini, un giocatore che è l'emblema della Juve, cioè nei momenti di tirare fuori anche le cose sporche è l'emblema e lui quest'anno ha giocato poco e quindi secondo me è mancato anche lui, perché partite secondo me come un esempio, se c'era Chiellini, non so se c'era, sono giocatori importanti anche quando c'è da fare l'arrembaggio finale.
Però Pierpaolo, sai meglio di me che Chiellini non può essere eterno, quindi poi alla fine, voglio dire, più passano gli anni più diventa difficile per lui, che comunque ne ha avuti tanti di infortuni. Però io, al di là di quello che dici su Chiellini, condivido, c'è la strategia della Juve che non mi convince fino in fondo, perché la Juve aveva pensato, no, al dopo Bonucci, al dopo Chiellini, aveva preso prima Demiral, poi è andata a fare l'investimento su De Ligt, aveva preso ancora prima Romero, oggi 2 su 3 sono via, quindi sei pronto a ricominciare un'altra volta.
No, adesso giocare alla Juve non è facile, come ho detto, non è come giocare in altre squadre. Cioè, giocare alla Juve giochi solo per vincere. Il vincere è la cosa vitale. E quindi quando scendi in campo, anche se fai una discreta prestazione ma non vinci, è chiaro che sei soggetto a critiche. Quindi quello che adesso sta proseguendo su questo è l'Elite, che ci sta riuscendo. E sono convinto che hanno fatto un investimento importantissimo e sono convinto che verranno ripagati alla lunga. Gli altri, Romero e quell'altro,
Demiral,
sono indietro per quel target lì e quindi vanno mandati a fare le ossa da qualche altra parte. Poi sì, non è detto che non ritornino alla Juve, è già successo che la Juve li manda.
Sì, ora Romero l'hanno venduto, è andato all'Atalanta e poi al Tottenham a 55 milioni, sarebbe strano lo ricomprassero, no? Voglio dire,
è talmente strano ormai il mercato dei calciatori che non mi stupisco più di niente, quindi ci sta. Poi giustamente se il valore è 55 milioni non penso che la Juve lo ricompri, no. Io non seguo tutte le dinamiche del mercato, però ci sta questo. E poi c'ha dei giovani in giro che li sta monitorando per vedere questo processo di ringiovanimento, perché la Juve negli ultimi anni era una squadra, fra virgolette, anziana, e quindi ha dovuto fare di punti in bianco un ringiovanimento.
Pierpaolo, ti porto un po' in Serie B. Visto che la Serie B è un serbatoio straordinario di ragazzi che poi alla fine, insomma, con tutte le difficoltà del caso per il calcio italiano, però trovano l'ambiente giusto in cui continuare il loro percorso di crescita, in cui esplodere. Si è parlato talmente tanto e probabilmente talmente troppo, mi verrebbe da dire, di Lorenzo Lucca, che il Pisa ha ritrovato il cammino, diciamo così, di altissima classifica nel momento in cui probabilmente l'allenatore ha anche colto che c'era una pressione insostenibile per un ragazzo come Lucca, che infatti non segna in Serie B da 2 mesi, ma proprio in questi 2 mesi paradossalmente il Pisa è tornato a fare risultato. È lì che si vede, come dire, l'esperienza e la lettura da grande allenatore quale, insomma, D'Angelo ormai ha dimostrato di essere nel gestire queste situazioni così delicate.
È stato molto bravo, secondo me. Ha tolto, diciamo, delle grosse responsabilità, dei grossi pesi a Lucca. Non dimentichiamoci, questo ragazzo è stato l'anno scorso era in C, giocava non giocava, catapultato in Serie B, e poi per i primi 2 mesi addirittura già i titoli giornali che lo facevano come essere convocato in nazionale. Sì, quindi sì. Lui si è sentito un peso addosso importante. E quindi è stato bravissimo D'Angelo, è stato, secondo me, un mago a toglierli, perché poi è più importante il Pisa che Lucca in se stesso, e quindi lui deve guardare il Pisa, e quindi l'ha tolto, l'ha fatto entrare dalla panchina, qualche volta ha fatto anche qualche gol, e il Pisa è rimasto con grande merito in prima posizione.
Senti, prima parlavamo, insomma, abbiamo parlato anche nei giorni scorsi molto del campionato di Serie B, della differenza tra la Serie A e la Serie B, però si ha la sensazione, Pierpaolo, che quest'anno trovare una favorita non sia semplice, no, in questo torneo, al di là di quello che no. Stavamo dicendo sul Pisa.
Sì, sì, quest'anno ci sono delle squadre che erano partite col pronostico di ammazzare il campionato, vedi Monza e Parma, invece hanno cominciato a fare fatica e sono attardate, il Parma tantissimo. Il Parma è tardato tantissimo e il Monza invece nelle ultime ha trovato un equilibrio, e quindi mi sembra che sia terzo o quarto. Adesso io la classifica non la guardo sempre. Però ci sono squadre attrezzate, molto attrezzate. Quest'anno è difficile fare risultati su tutti i campi. Vedi lo stesso Pordenone e Vicenza che sono ultimi e penultimi. Quando vai a giocare con queste squadre, se non sei al top rischi di perdere o di pareggiare. Quindi c'è un livello verso l'alto. Poi alla lunga è chiaro che i valori verranno fuori, però quest'anno ci sono 7-8 squadre che possono lottare per le prime 2 posizioni.
E proprio su questo, per Paolo, visto che tante squadre che avevano fatto un mercato anche con nomi pesantissimi, penso alla Spal, penso al Parma, la stessa Regina, ecco, sono queste 3 in questo girone d'andata le sorprese in negativo?
Sì, sì, perché diciamo che erano quelle che dovevano, diciamo, lottare per le prime posizioni. Il Monza, anche se ultimamente l'ho visto giocare, ha trovato un equilibrio, meno spettacolare, però più concreto, e quindi ho detto, l'ho visto anche a Brescia dal vivo, è stato molto concreto, ha vinto 2-1, 2-0, adesso non mi ricordo. Il Parma deve ancora trovare, sono convinto che con Beppe lo trova, Beppe alla fine lo trova, perché l'ha fatti lavorare anche il 26, quindi gli ha dato una cultura di lavoro, non si vince in Serie B solo con la qualità dei giocatori, bisogna lavorare, bisogna essere al top della condizione. E quindi con Beppe c'è un girone di ritorno e sono convinto che le troverà. Quindi il Parma ancora tutto per lottare per le prime 2 posizioni. Chiaro che i punti cominciano a essere, sono tanti, non puoi più sbagliare, però ha una rosa, io l'ho visto, una rosa importante.
Pierpaolo, se tu dovessi oggi indicare il giocatore emergente del campionato di Serie B, quello che magari piace più di ogni altro a Pierpaolo Bisoli, quale nome faresti?
Io ci guarda, al di là di Lucca, che l'ho visto dal vivo una volta, quella partita lì fu marcato bene, sto parlando quando ho giocato a Brescia. Mm-hmm. Ci sono 2 giocatori, uno è Fagioli della Cremonese, che è di proprietà però della Juve,
sì.
Mi ha impressionato per la personalità e la spregiudicatezza che c'ha da giovane, che anche in situazioni difficili tenta sempre la giocata. E l'altro è Taure del Pisa, sempre, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, che di proprietà della Juve, che secondo me è uno che fa la differenza in Serie B per la fisicità, per la voglia di giocare, cioè è un ragazzo che sprizza forza, mi sembra uno dei primi che sì quando l'ho visto giocare a qualche esempio.
Tra l'altro, ecco, Pierpaolo, pensando proprio al fatto che i 2 che hai citato abbiano gravitato intorno alla Juventus, che sia la prima squadra o l'Under 23, Qui si torna ancora una volta a ridiscutere però sull'essenza, e qui mi sposto in Serie C, non solo e soltanto delle seconde squadre, ma un po' in generale di quello che è ad oggi la Serie C, perché si sta vivendo di fatto quasi settimanalmente, che ci sia il Covid sullo sfondo o meno, una situazione di grande difficoltà, e anche e soprattutto da un punto di vista identitario. Cioè, oggi si sa che la Serie C ha 3 gironi da 20, però si fa molta fatica a capire, forse si intuisce che cosa vogliono fare da grandi, ma forse manca un'idea di sistema unitario, per cui il calcio italiano si muove come una fisarmonica, e la Serie C ad oggi sembra davvero non volente l'ultima ruota del carro, nonostante
tutto.
Sì,
è vero quello, no, è vero, però ti dico la verità, secondo me la Serie C dovrebbe essere, diciamo, una palestra per i giovani, ma molte volte i giovani vengono fatti giocare solo esclusivamente perché portano minutaggio, cioè
certo,
fattore economico, e invece questo secondo me è sbagliatissimo, perché crea illusione prima alle società, ma prima di tutto ai giocatori. Cioè, io gioco in una squadra importante e mi viene a dire, come il Padova o come altro, ma perché sei una carta d'identità e porti minutaggio. Quindi il giovane deve giocare se è bravo. Io ho sempre fatto giocare i giovani, siano bravi. Io ho fatto giocare e esordire anche giocatori che avevano 16 anni, ma perché erano bravi, non perché portavano minutaggio. E adesso la Serie C, vuoi per i costi, vuoi perché hai bisogno di sostentamenti, li fai giocare. Poi dopo due o tre anni trovi questi giovani titolari in squadre importanti che smettono di giocare oppure vanno a dilettanti. Quindi giusto sostentamento alle squadre di Serie C per il minutaggio, ma non creiamo illusioni. Cioè, il giovane deve giocare se è bravo, se no è giusto che giochi un vecchio, se no non creiamo quelle elite del calcio italiano. Ecco perché poi, come dice te, la C è considerata l'ultimo, perché molti che giocano perché sono carte d'identità,
e quindi alla fine è come dire, è materiale da sfruttare finché si può e poi da abbandonare.
Certo, e questo secondo me che è sbagliato il sistema. Cioè, un giovane deve giocare se è bravo, non perché te lo richiede il sistema, perché ti porta soldi che sono importanti in Serie C, ripeto, perché non c'è più i soldi come una volta. Allora, ragazzi, siamo in una pandemia che è difficile portare avanti. La Serie C è un bagno di sangue, quindi molte società devono anche guardare le casse al pelo, quindi è giusto. Però pensiamo che anche se uno fa 34 partite titolare, così non è detto che sia pronto per la Serie B. Sono giocatori che devono fare, se vedete quelli che escono dalla primavera, anche i più forti, top player, diciamo, delle primavere, devono avere 2-3 anni di assestamento per risultare poi importanti per la categoria di Serie B. E mi viene da dire, la SPAL ce n'ha 4-5, e quindi devi aspettarli, devi saperli aspettare, perché deve sbagliare sulla pelle dell'allenatore, sulla pelle della società e, fra virgolette, anche sulla pelle dei tifosi. Però il giovane è così, ce ne sono molti che non sono ancora pronti, però poi se non li fai giocare, però devi sapere leggere quelli che poi hanno prospettive, non solo per te, sono quelli che ti portano soldi.
Ecco, Pierpaolo, una delle eccezioni belle della Serie C, perché comunque ci sono anche delle belle storie in Serie C, è stata di fatto una delle rivali quando tu con il Padova vinceste la Serie C nel 17-18, e quest'anno sembrano essersi, quantomeno a livello di classifica, un po' invertiti i risultati. Il Sud Tirol rappresenta forse davvero l'eccezione che conferma la regola della Serie C, al punto tale che, insomma, 20 partecipazioni consecutive in Serie C iniziano ad essere anche troppe.
No, certo, però se vai a vedere non è che giocano tutti questi giovani, giocano giocatori anche importanti, poi c'è il giovane forte, ma sono stati bravi, secondo me. C'hanno un grande direttore sportivo che io conosco personalmente, che è Paolo Bravo, hanno una società importante. Mi hanno detto di un centro sportivo che forse neanche Milan e Juve ce l'hanno, e quindi sono stati bravi a investire. Però se vai a vedere, c'è giocatori funzionali per cercare di poter vincere, che non è che sono tutti giovani, sì, ce l'hanno giovani,
certo,
ma c'hanno anche giocatori vecchi, importanti, perché quest'anno forse vorranno fare il salto che la società si aspetta, perché stanno costruendo uno stadio nuovo, hanno un centro sportivo. Però quelli programmano, cioè prendono un allenatore, lo fanno crescere, sbaglia, poi difficilmente ho visto mandare via un allenatore dal suo tirone in questi ultimi anni.
Vero.
Poi quest'anno sono primi, lottano con una corazzata della Serie C, perché Padova è una corazzata della Serie C, e, però sono bravi, perché hanno fatto calcio come io penso che si debba fare, cioè programmare, prendere un allenatore, prendere il giocatore funzionale come vede l'allenatore, che non vogliono dire le prime scelte, ma molte volte poi puoi indovinare anche la terza scelta, ma funzionale al gioco, e quindi sono lì a raccogliere i frutti.
Pierpaolo, a proposito della Serie C, ho letto che eri tra i papabili, no? Anche per la panchina del Siena, prima ovviamente diciamo che cambiasse tutta la situazione, perché insomma sappiamo che oggi c'è un nuovo direttore sportivo, non c'è più Perinetti, ecco, quindi questa poteva essere un'occasione?
No, io con Perinetti sono arrivato quasi a un passo, diciamo, c'era un passo, perché con lui c'era un progetto, poi non so cosa è successo, e Perinetti è stato mandato via dopo una partita qui a Cesena, e io da lì ho perso, diciamo, la possibilità di andare, perché se c'era il direttore c'era andato volentieri, ormai eravamo ai dettagli, perché con lui si poteva progettare una cosa importante, cioè nel senso andavo lì per questi 6 mesi, poi il prossimo anno si voleva costruire qualcosa di importante. Sono cambiati i vertici e poi chiaramente hanno scelto un altro allenatore.
Beh, però insomma mi sembra che anche dall'idea, no, che ti era stata paventata, tu eri abbastanza convinto, cioè come dire, la proprietà è forte secondo te, no?
Secondo me è forte, sì. Da quello che parlavo col direttore, con me era forte, avevo parlato anche del presidente di Armeno, era forte perché gli investimenti, diciamo, che avevano fatto erano importanti, cioè, quindi ero lì. Poi io non so cosa è successo, quando Perinetti mi ha comunicato che andava via, che avevo capito che insomma,
certo,
c'era la difficoltà poi di proseguire, anche perché col direttore è uno che nel calcio insomma, è uno che ha fatto, e quindi se lui c'era io sarei andato molto volentieri. Infatti io avevo dato la disponibilità e ti ho detto, eravamo in dettagli.
E quindi insomma, sarà per un altro giro, dai, un'altra corsa, tanto meno male nel calcio.
Sì, ma il calcio, sai, come tanti allenatori che siamo, aspettiamo questo.
In bocca al lupo per tutto, Pierpaolo.
Grazie a voi.
Grazie Pierpaolo, un abbraccione. Ciao Pierpaolo. Ciao.